importante. E allora ho modificato tutto perché mi piace discutere con voi sotto questo aspetto. Tentazione che ha, diciamo, molteplici addentellati in tutto il nostro funzionamento, ma vedremo. Da dove partiamo? Io ho provato a partire, diciamo, in una maniera un pochino visiva, ecco, nel senso che ho provato a mettere su Google immagini alcune parole, no? Prima parola che ho messo è stata cibo. E come vedete mi viene fuori questa cosa qua, nel senso che se voi mettete cibo, provate, mi viene fuori la differenza tra cibo sano e cibo spazzatura. Probabilmente il cibo non è tutto sano o tutto spazzatura, ci sarà qualche sfumatura in mezzo, ecco. Però l'impressione è che noi stiamo un pochino radicalizzando questi aspetti, siamo un po' manichei in questo, tendiamo a pensare che da un lato ci sia il cibo sano. Che caratteristiche ha il cibo sano? Beh, è molto colorato, vedete lì sono quasi tutta verdura, no? C'è un po' di pesce, no? Il latte, l'uova, frutta, ecco, il pane integrale, no? Ecco, sicuramente tutta roba che fa molto bene. Mentre il cibo spazzatura, vabbè, limite gassate, Coca-Cola, patate fritte, salsine, vabbè. E la cosa che mi ha intrigato molto, proprio per quanto riguarda la tentazione, è quest'ultimo, quest'ultima immagine, se riesco a prendere, ecco, dove c'è addirittura proprio il segno che è vietato, no? Allora, io lavoro abitualmente con ragazzi e sono abituato a vedere che tutte le volte che vietiamo qualcosa, il risultato che otteniamo è quello di aumentare molto il desiderio della cosa vietata, no? Ricordo anche di quando ero ragazzo io, è successo, funzionavo proprio così. Ecco, interrompo un attimo, dato che non siamo moltissimi e io ho portato tanti stimoli così, però se ci sono curiosità, interrompetemi pure, è molto più piacevole fare una cosa un po' interattiva e dialogata, come preferite, ecco, ma mi fa piacere se mi interrompete. Ecco, l'altra cosa che ho provato a mettere è mangiare. Anche qua cosa viene fuori? Beh, la prima che viene in assoluto è quella di Alberto Sordi, no? Che ci dà un'idea del mangiare che ha a che fare con la fame, no? La ricordate la scena di Alberto Sordi, che anche lì lui in qualche modo cercava di avere a che fare con il cibo sano. Quella volta il cibo sano per lui era il cibo americano, adesso lo vediamo in una maniera completamente diversa, no? Ma lui diceva: io devo mangiare come gli americani e non mi ricordo più che schifezze in Napoli, con mostarda, latte, tutto insieme, tutto, e che poi dopo chiaramente ha dato tutto al gatto, si è mangiata questa pasta asciutta, no? Come? Non so se la gatta l'ha mangiata, forse era un gatto dei tempi di guerra, magari l'ha mangiata anche, però era molto simpatico quello che diceva, no? Diceva, adesso non so se riesco a ricordarmi, diceva: spaghetto tu mi hai provocato e mette mani, è molto mani. Dopodiché cosa troviamo? Troviamo diverse fotografie che ci danno l'idea che la persona sia in difficoltà col cibo, no? Cioè, per esempio, questa qua ci fa pensare che questa sta mangiando troppo, no? Cioè, si sporca le mani, cioè, non va bene, insomma, il panino, sembra quasi che il panino sia più grosso di lui, no? Questa ha due occhi, così che, insomma, non sono proprio la situazione della persona che sta mangiando piacevolmente, no? E questa addirittura si vede che ci fa pensare a una persona che sta male, no? Oltretutto c'ha anche i bigodini in testa, no? Non so se si vede, ma è un particolare che si dice, boh, sta mangiando in un momento in cui probabilmente non c'è da mangiare, no? Ecco, l'unica che sembra contenta è questa qua, no? E cosa fa? Sta mangiando, non so se riuscite a vedere, ma una coppa di frutta. Un po' come dire, sì, siamo contenti, però soltanto se siamo in vivo. No? infine l'ultimare che è proprio fagiolo qua, questa signorina qua che ha sulle spalle un diavoletto e un angioletto, ovviamente l'angioletto porta nella direzione del Civitano tutta e invece il diavoletto nella direzione del di un dolce al cacao, quindi molto calorico. Ecco, io sì, ovviamente non sono qui per dirvi che bisogna mangiare patatine e dolce al cacao, tutto, però è una cosa su cui vorrei un po' riflettere. Ecco, perché? Perché, come diceva Oscar Wilde, le cose migliori della vita o sono illegali o immorali oppure fanno ingrassare, no? E noi ci troviamo in questo, diciamo, in questa difficoltà a coniugare il piacere con quello che ci viene detto che ci farebbe bene, no? Allora, questa situazione così, che vista in questa maniera è una battuta, fa ridere, però in realtà è un paradosso che coinvolge il nostro stile di vita, no? Come facciamo a mantenere insomma, comunque, se mi vedete io ecco, come facciamo a coniugare alcune necessità che sono molto importanti? Perché noi abbiamo la necessità sia di nutrirci in una maniera adeguata, perché fa bene al nostro corpo, no? Sia di provare piacere, perché noi abbiamo bisogno del piacere. Come facciamo a mettere insieme queste cose? Perché rischiamo di essere da un lato dei trasgressivi, dall'altro dei trafficanti, no? Ecco, questo si riflette, e qui entriamo, diciamo, negli aspetti un pochino più tecnici, ma rimanendo sempre molto in superficie, si riflette in come siamo fatti, no? Come è fatto il nostro corpo e come siamo organizzati. Vedete, il nostro organismo prevede questi tre sistemi. Questi tre sistemi sono delle organizzazioni biologiche. C'è il sistema di controllo dello stress, no? Quando noi siamo in una situazione che percepiamo come stressante, cosa succede? Succede che il cuore comincia a battere un po' di più, succede che diciamo a essere magari un pochino più agitati della respirazione, tutte cose che ci preparano, diciamo, ad affrontare una difficoltà. In realtà, diciamo che si preparavano quando stavamo nella giungla, dove per affrontare uno stress bastava combattere o scappare. Nella società attuale ci creano per lo più soltanto ansia, ecco, queste cose. Però diciamo che noi abbiamo un sistema per gestire lo stress. Un altro sistema che abbiamo è quello dell'omeostasi corporea. Cosa vuol dire omeostasi? Omeostasi vuol dire mantenere la situazione stabile. Noi abbiamo bisogno di mantenere la situazione del nostro corpo stabile. Facciamo un esempio. La temperatura del nostro corpo deve rimanere stabile, no? Se si alza di un grado, abbiamo 37,5 e abbiamo la febbre, no? Così tutto il resto delle cose che accadono al nostro corpo. E dal punto di vista del cibo questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro corpo ha un sistema per regolare la necessità di quante calorie abbiamo bisogno per poter vivere. Quindi il nostro corpo ci dice tu devi mangiare un tot, no? Come regola questa cosa qua? Se siamo bravi a riconoscere le sensazioni che il nostro corpo ci dà attraverso le sensazioni di fame e sazietà. No, le sensazioni di fame e sazietà sono sensazioni che dovrebbero regolare la nostra alimentazione. Dovremmo cominciare a mangiare quando abbiamo fame e smettere di mangiare quando siamo sazi. Normalmente quando dico queste cose le persone sono molto perplesse, perché noi non siamo abituati a smettere di mangiare quando siamo sazi. Adesso lo vediamo quando parliamo di un altro sistema. Però in realtà in natura funziona così. Non so se avete mai visto quei documentari dove si vedono quei branchi di gazzelle o bufali piuttosto che giraffe o zebre, no? Allora, se voi fate caso, è difficile distinguere una gazzella dall'altra. Così anche le zebre, la giraffe anche, no? Tutti gli animali che vivono in branco sono difficili da distinguere uno dall'altro. Mentre noi altri siamo uno grasso, uno magro e siamo piuttosto diversi. Come mai succede così? Succede così perché la regolazione dell'alimentazione, cioè di quante calorie dobbiamo introdurre, per questi animali è automatica. Ed è molto conveniente, nel senso che mangiano esattamente quello che gli serve e rimangono così come devono stare. Per noi non è automatica, nel senso che noi mangiamo in risposta a tanti stimoli. Ma la differenza non è tra animali e cristiani, la differenza è, per esempio, tra animali in natura e animali domestici, perché il mio cane, io che mi occupo di obesità, è il mio più grande fallimento. Cioè, non riesco a farlo dimagrire, non c'è verso. Ecco, perché non riesco a farlo dimagrire? Perché attraverso il cibo per il mio cane non passa solo quello che passa per le gazzelle, cioè il nutrimento. Perché quando io gli do il cibo, il mio cane dice questo qua mi vuole bene. E quindi passa un altro valore. Quindi il cibo veicola non solo nutrimento, ma veicola anche affettività, veicola qualcosa di simbolico. Il mio cane è un animale molto simbolico, no? Penso anche il vostro, che qualcuno di voi ne avrà uno. Mentre le gazzelle in natura lo sono poco, è un comportamento automatico. Terzo sistema, questo della gratificazione, cosa vuol dire? Il sistema della gratificazione è una cosa molto importante, è una mancetta così, che sta all'interno del nostro cervello, si chiama nucleo accumbens, no? E lì c'è il nostro istinto di sopravvivenza. È il centro più importante del nostro cervello. È il luogo dove noi proviamo piacere. E cosa serve provare piacere? Serve perché se io provo piacere in una cosa, la rifarò. E generalmente le cose che ci fanno piacere sono anche buone, non sempre. Non sempre, però normalmente noi seguiamo il piacere. Rifugiamo al dolore, perché il dolore è normalmente più pericoloso del piacere, no? Questo istinto di sopravvivenza, perché seguendo queste regole abbastanza basilari, fino adesso siamo sopravvissuti. Dopodiché, adesso immagino che ne avrete parlato con i relatori precedenti, qualcuno ha capito come funziona l'alimentazione, ha capito, magari prendendo esempio dal mio cane, che noi non mangiamo soltanto per alimentarci, mangiamo perché è piacevole, perché. E quindi chi vende cibo sostanzialmente ha imparato a ingannare il nostro senso di sazietà, quindi già fregato rispetto alle gazzelle. Perché? Perché ci sono alcuni cibi che noi mangiamo perché ci fanno piacere e non perché ne abbiamo bisogno, non perché abbiamo fame. Vi faccio un esempio molto molto semplice. Voi sarete stati a un matrimonio, no? Prima o poi, anche soltanto il vostro. Ecco, allora, se alla fine di un pranzo di matrimonio, dove c'è due più antipasti, più primi, più secondi, ecco, gli offrono una bistecca con le patate lesse, che cosa fate? Ringraziamo gentilmente, dice la signora, perché la fame è difficile che ci sia dopo 4.000 calorie che ho mangiato, no? Se però ci offrono una fetta di profiterol, cosa facciamo? Ciao, ciao. Allora, che differenza c'è per il nostro cervello, che quindi vuol dire per la nostra biologia interna, perché questa è una roba che ha a che fare con la nostra biologia, con ormoni, con neurotrasmettitori, che differenza c'è per queste cose qua tra la bistecca e il profiterol? lo dico io, è la percentuale di grassi. Nel senso che noi, proprio fisicamente, nel senso che non è una questione di gusti personali, ma è una dimensione assolutamente fisica, quando abbiamo a che fare con un cibo che ha più del 30% di grassi, di solito la forbice è tra il 30 e il 40%. Adesso vi porto anche qualche esempio. Noi queste cose qua non le mangiamo perché abbiamo fame, le mangiamo perché ci piacciono. No? Perché questo succede? Probabilmente lo andiamo a chiedere all'orso, ce lo spiega. L'orso è un animale che va in letargo e prima di andare in letargo diventa bello graffetto. No? E non è che fa il ragionamento, ah, è arrivato l'ora di andare in letargo, bisogna che accumulo grasso perché poi dopo non mangio. L'orso che ragionamenti non li fa, no? Ecco, lo fa per istinto, nel senso che i suoi antenati, che sono sopravvissuti e quindi gli hanno lasciato il patrimonio genetico, sono sopravvissuti perché avevano la tendenza ad accumulare grasso, quindi a preferire cibi molto grassi, no? Oppure cibi, diciamo che abbiamo inventato un po' recentemente, che sono quelli molto raffinati, carboidrati molto raffinati, zuccheri, e che tendono a trasformarsi poi in grassi. Noi facciamo la stessa cosa perché i nostri antenati hanno fatto esattamente la stessa cosa degli antenati dell'orso, e siamo abbastanza vicini come tipo di organizzazione della nostra biologia. Ecco. Quindi il sistema della gratificazione cosa fa? Ci porta a preferire delle cose che hanno permesso ai nostri antenati di sopravvivere alle carestie. Il nostro corpo è stato collaudato attraverso le carestie. Nessuno ha avvertito l'omino che sta nel nostro stomaco che da 60 anni a sta parte, rispetto ai 34.000 anni che siamo sulla Terra, non c'è più problema di cibo.
Noi,
Eh?
per noi,
Per noi qua. Per noi qua. Chiaramente noi siamo sempre i disqualificati, perché noi siamo, credo, più o meno, noi occidentali siamo il 10% della popolazione mondiale. Credo che 10% della popolazione abbia sempre avuto tanto cibo, però mai in un'area così estesa, no? E così diffusa, no? Quindi quelli che producono cibo, cosa hanno capito? Hanno capito che se vogliono farci mangiare, devono metterci tanto grasso nelle cose. Faccio un esempio. Se noi facciamo le patate fritte a casa, no? Una patata ce la prendiamo cruda all'1% di grasso. Se la friggiamo a casa, viene fuori con il 15% di grasso. Quelle dei sacchetti hanno il 30% di grasso. Diciamo, perché? Cioè, fritta questa e fritta quell'altra, come mai queste sono così più grasse di quelle che facciamo a casa? Perché? Perché se c'è il 30% di grassi o meno, io il pacchetto non è che ne mangio 4 e poi lo richiudo, no, mangio tutto. Le Pringles, che sono quelle, che sono cose che le patate non l'hanno mai viste, sapete come le fanno le Pringles? Sono farina di patate che viene sparata in una nube di grasso e poi pressata in modo da avere tutta la stessa. Ecco, questi hanno il 38% di grassi e i ragazzi piacciono moltissimo. Se andate a fare un esperimento, andate a vedere in una macchinetta che si trova da qualsiasi parte e provate a vedere tra gli ingredienti, sì, dalla tabella nutrizionale, non trovate uno snack che abbia meno del 33% di grassi. Per questo motivo fa. A questo punto cosa succede? Succede che ingrassiamo. Succede che ingrassiamo e ci preoccupiamo. E allora cosa facciamo? Cominciamo una lotta contro noi stessi. Ossia, cerchiamo di resistere alla tentazione di andare a mangiare. E questo crea dei problemi inimmaginabili che vi accennerò. Io ho messo tante diapositive, sono in realtà la quarta, se volete molte, ve le risparmierò. Ma io volevo farvi vedere questa diapositiva qua, che che è molto complicata in realtà, ma ve la spiego in maniera molto semplice, no? Ecco, vedete, c'è un rapporto tra nel nostro cervello, tra lo stress, quando noi siamo stressati, cosa succede? Succede che andiamo a produrre una sostanza, questa sostanza la produce in realtà lo stomaco, si chiama grelina, e questa grelina mi aumenta il desiderio di andare a mangiare cose soprattutto di questo tipo, no? Chiaramente questo cosa fa? Questo mi porta a andare a incentivare un'altra sostanza che si chiama dopamina. Poi non vi parlo di altre sostanze. La dopamina è la sostanza che ci dà il senso del piacere. Quindi si crea un circolo vizioso, perché più io mi trovo in una situazione di stress, e per esempio la situazione di stress è anche se faccio la dieta, più produco questa sostanza che si chiama grelina, più mi viene fame e più tendo a perdere il controllo. Non so se riesco a essere chiaro. Ecco, qua abbiamo tutta la gamma dei disturbi alimentari. Tutta. Disturbi alimentari che hanno un unico denominatore comune, che si parli di anoressia, che si parli di bulimia, che si parli di obesità nelle sue varie forme, quello che c'è in comune è il fatto che, cos'è che cambia? Che io penso tanto al cibo, che il cibo diventa il centro delle mie preoccupazioni. Cosa penso del cibo? Penso a una cosa molto semplice, penso vorrei mangiare ma non posso. Dopodiché alcuni fanno in un modo, altri fanno in un altro. Le anoressiche dicono vorrei mangiare ma non posso e non mangiano. Chi ha un disturbo dell'alimentazione incontrollata, al contrario, fa una grande scorpacciata. Di fatto, però, tutto questo si basa su un sistema di questo genere. Adesso vediamo cosa vi ho messo di altro. Ecco, gli disturbi alimentari, vi do un'idea. Anche qua ho fatto lo stesso esperimento di prima, no? Nel senso che ho messo disturbi alimentari su Google Image, e mi sono venute fuori alcune fotografie che ho messo qua, alcune sono molto ripetitive, ma ecco, vedete, per esempio, questa ci dà una caratteristica dei disturbi alimentari, no? Questa è ovviamente una foto modificata, però si trova molto spesso, insomma, è una ragazza molto magra, non so se la vedete bene, ma è scheletrica, si guarda nello specchio e si vede grassa. Quindi i disturbi alimentari, in questo senso, hanno questa caratteristica che c'è una distorsione della percezione corporea. Le persone sono molto magre, ma si vedono diverse da come sono. Da questo punto di vista, questa è la caratteristica più grave delle persone che soffrono di disturbo alimentare, perché hanno visto. Queste persone non vedono la realtà così com'è, cioè l'allucinano, no? Non sono capaci di dire io sono fatto in questa maniera. Questa è una ragazza che è stata famosa, nel senso è stata resa famosa da Olivia Toscani, insomma una storia anche abbastanza poco simpatica, e poi è morta. Isabel Caso, no? È stata utilizzata, una modella che ormai si era ritirata, no? Perché aveva un problema grave di anoressia. Oliviero Toscani l'ha utilizzata, sapete, grande fotografo, no? L'ha utilizzata per una campagna contro l'anoressia. Ecco. Di fatto ha avuto un po' l'effetto di sdoganare un corpo come questo, che era un corpo che di una ragazza di 30 anni allora, che voglio dire, sicuramente persone più anziane qua sono più in forma. E questa ragazza diceva, in effetti, che forse ve ne avrà parlato il dottor Riva, diceva in effetti che lei si era sentita importante in quel momento lì, non ha mica capito la storia di motivo per cui è stata messa lì. Era contenta perché era nuovamente al centro dell'attenzione. Ecco. Poi, altre altre cose, la bilancia, l'ossessione del peso, no? Ecco, quello che normalmente fa una ragazza che ha questi problemi è di controllare se il suo peso è andato giù. Questa è una delle caratteristiche più inquietanti del disturbo alimentare, no? Perché dà un po' la sua tensione di quanto è impossibile, no? Il disturbo alimentare, cioè le persone che soffrono l'anoressia, non mirano ad essere magre. Quelle che fanno la dieta, sì, cioè dicono, vabbè, voglio perdermi 2 kg, 3 kg, 4 kg, quel che devo perdere, perché voglio essere magro, mi voglio mettere quel vestito lì, vediamo se mi sta bene, eccetera, no? Ma che vada, si riprendono un peso con interessi e così va. Ecco, chi soffre di anoressia, invece, al contrario, è affascinato, è intrigato dal dimagrire, non dall'essere magro. Quindi il fatto di arrivare a un certo punto in cui non si può più dimagrire è una tragedia. Io fortunatamente adesso il mio servizio è organizzato abbastanza bene, non arriviamo più come è successo in passato ad avere situazioni di magrezze così accentuate. Ma io mi ricordo ragazze che arrivavano a pesare meno di 30 kg, no? E si rendevano conto che non potevano perdere ulteriormente peso. Iniziano la disperazione. Perché una persona deve fare questo lavoro qua? Perché una persona deve vedere così importante il fatto di riuscire a perdere peso? Perché fa una sorta di incantesimo, no? Dice, io controllo il cibo e il corpo, se controllo questo controllo tutto. È assurdo, d'accordo, però succede così. E chiaramente questa cosa qua ha anche, voglio dire, le sue ragioni, nel senso che per una ragazza, o per un ragazzo, perché non è che si tratti soltanto di femmine, insomma, che si trova in una situazione di difficoltà, nel senso che ha difficoltà a gestire le relazioni con gli altri, le proprie emozioni, eccetera, gestire il suo peso è una cosa personale, raccontare una barzelletta che faccia ridere è infinitamente più complicato perché deve vedere come reagiscono gli altri. Quindi il disturbo alimentare porta a crearsi una bolla di vetro in cui io sono dentro e mi basto a me stesso. Chiaramente questa cosa qua porta a un problema piuttosto rilevante, perché la persona in realtà ha una fame terribile e ho questa foto dall'idea, no? Cioè, c'è questa ragazza che lì in mezzo ha davanti un piatto, non sa se deve mangiare o non deve mangiare, la fame ce l'ha, però questa fame è ostacolata dal fatto che questa qua pensa, se mangio questo poi dopo mi sento in colpa, mi sentirò male per tutto il giorno. Dall'altra parte, c'è l'altra versione del disturbo alimentare, nel senso che c'è questa ragazza qua che invece ha un bel piatto di dolci, o quella che vedevamo prima con i bigodini, no? E sta mangiando, probabilmente se li mangia tutti. Com'è che arriviamo da lì a lì? Sono due disturbi diversi o sono due fasi diverse? Che idea vi dà questa cosa?
Ma sempre identico, forse psicologicamente stanno in maniera diversa.
Sicuramente sì, perché quella che riesce a controllarsi si sente efficace. Quella che invece perde il controllo con il cibo e si sente di aver fallito, no? Sta dedicando tutta la sua vita a controllare il cibo e non ci riesce, quindi si sente una schifezza, insomma. Però fondamentalmente l'anoressia cosa va a preparare? Anoressia vuol dire che io quell'ormone di prima, ve lo ricordate, che si chiamava grelina, no? È un ormone che non solo viene stimolato dallo stress, ma viene stimolato anche dal digiuno. Meno mangio e più produco questo ormone. Più elevato è il tasso di questo ormone nel sangue, più nel momento in cui io vado a mangiare ho una scarica di quell'altra sostanza che si chiama dopamina, che produce piacere, no? In quali altri modi posso andare a stimolare la produzione di questa dopamina? Vi viene in mente qualcosa? Prego? Sì, anche il vomito, ecco, però droga, l'alcol, videopoker, fumo, no? Tutte queste cose qua vanno a stimolare la produzione di alte quantità di dopamina, perché non è il problema di produrre dopamina, che quella ci serve, ma se ne produco troppa, mi brucia i recettori, no? E quindi dopo questi si desensibilizzano, io non riesco più a provare piacere se non a questo livello qua. È quello che ci spiegano molto bene i tossicodipendenti. Ci dicono, io, sì, tramonto, bello, però, va bene, cosa mi rappresenta? Il tramonto c'è tutti i giorni. Film, sì, d'accordo, tutti si divertono, a me non mi dice niente, no? E ho bisogno, per stare bene, di qualcosa di molto intenso, ho bisogno di eroina. Ho bisogno di altre cose di questo genere. Avete mai visto qualcuno che gioca a videopoker in un bar? Se voi li vedete, sono assolutamente concentrati, sembra che intorno non ci sia nessuno, sono... lì, chiusi su questa, fanno tutt'uno con questa macchinetta, no? E alla fine sono stremati, ma perché? Perché questa tensione alla fine crolla, no? Ma gli procura una scarica di dopamina elevata. Quindi l'anoressia cosa fa? Va a creare le condizioni per scaricare la dopamina. Com'è che faccio per scaricare la dopamina? Per quanto riguarda l'alimentazione, in due modi. O mi faccio la buffata, quindi mangio tanto, e a quel punto lì voi dovete sentire le ragazzine che spiegano quello che sentono durante la buffata. E dice, ma come ti senti? Ah, mi sento male. Ma ti senti male mentre mangi o ti senti male dopo? Mi sento male dopo. E mentre mangi come ti senti? Mi sento felice. A me fa venire i brividi uno che si sente felice mentre sta mangiando. Voglio dire, il cibo ce l'abbiamo tutti i giorni, insomma. Ci stavamo in tempo di guerra, da tanta questione, no? Ma felice è una dimensione un pochino diversa, no? E vuol dire che sono tanto concentrato su questa cosa, no? E quindi vuol dire che il mio mondo comincia a chiudersi intorno a questo aspetto, comincia a diventare un aspetto che funziona da solo. E quindi, cos'è la bulimia? È la versione stabile dell'anoressia. L'anoressia è difficile da mantenerla, perché? Perché io ho tanta voglia di mangiare, ma non posso e non mangio. E vabbè, però questo mi crea uno stato di disagio, no? La bulimia no. Bulimia, io cerco di non mangiare, poi mi disinibisco, faccio la mia grande buffata e a quel punto lì dopo mi sentirò male, ma mi sento male in ogni caso. Il tossicodipendente si sente male dopo mezz'ora che si è fatto un'iniezione di eroina, quello che va a giocare d'azzardo si sente male quando si accorge che si è giocato tutto lo stipendio, ma intanto la sensazione immediata è una sensazione di piacere. L'altra cosa è la ragazza in fondo che ovviamente ha le conseguenze estreme di questo percorso, nel senso che il cibo è diventato qualcosa che non è soltanto un modo per nutrirsi, ma è diventato un modo su cui questa persona si basa probabilmente per gestire la sua emotività. E questo porta a ingrassare. Queste sono le sfumature che troviamo. Non so se ci sono domande a questo proposito, non so come sono neanche nei tempi.
Andando anche ancora una ventina di minuti.
Ok, si può passare dalla anoressia alla bulimia. Si passa, si passa. Perché un caso che io conosco, prima era anoressica, poi è diventata bulimica.
Diciamo che è la cosa, allora, diciamo che fortunatamente si tratta di disturbi da cui si guarisce. Si guarisce in una percentuale elevata, ecco, nel senso che nel 70% dei casi le persone guariscono. Quindi, adesso come adesso, noi siamo abbastanza soddisfatti perché le persone guariscono anche velocemente. Ecco. E nel momento in cui non guariscono e cronicizzano, quelle che cronicizzano nel 70% dei casi sviluppano un problema di dopodiché dalla bulimia si passa al disturbo dell'alimentazione incontrollata, che è la versione della bulimia senza i comportamenti eliminativi. I comportamenti eliminativi danno dipendenza pure questa. La signora prima mi diceva anche il vomito mi produce una grande scarica di dopamina. Sono alcune persone che hanno avuto un disturbo di quel genere lì. Ah, scusate, grazie. Dicevo che alcune persone non sono... Non vomitano perché hanno mangiato troppo, mangiano per poter vomitare. Perché anche il vomito è un modo per, diciamo, io mi scarico, diciamo, del cibo, ma scarico anche la tensione. E quindi ottengo un po' lo stesso risultato. Ecco. Noi abbiamo persone che sono in carico da parecchio tempo, no? E che sono arrivate con una crisi anoressica, hanno cominciato con situazioni in cui restringevano e adesso facciamo fatica a non farle aumentare il peso. Questo è l'andamento. Io cerco anche di rappresentarlo alle ragazze, glielo spieghiamo, perché è un elemento che può permettere loro di dire no, forse sono sulla strada sbagliata. Alle volte questa cosa riescono a tenerne conto, ma alle volte no. Nel senso che...
Scusi. Perché? Quando diventa una malattia il disturbo alimentare? Perché solitamente non nasce come una malattia. Tante volte sono imitazioni, le ragazze giovani lo fanno per sfida forse. E vedo le ragazze a scuola, imitano l'una con l'altra a mangiare poco, magari a rimanere magre. Alcune no, alcune esagerano la parte opposta. Però questi disturbi, questi comportamenti, quando diventano malattia vera e propria? Perché all'inizio è soltanto forse una moda.
Sì. Ma in effetti, allora, dal mio osservatorio devo dire che faccio fatica a vedere diciamo, le persone che, per cui è una moda, nel senso che quelle che arrivano normalmente stanno male. Però è vero che è una fase che è abbastanza frequente nello sviluppo, direi, di una ragazza, ma forse anche di un ragazzo per certi versi. Chiaramente la ragazza ha un atteggiamento più identitario, no? Cioè, vi faccio vedere una diapositiva in avanti. Sono andato per conto mio. Poi se volete ci torno anche su queste cose, ma no? Le ho messe giusto se serviva. Eccolo qua. Questa diapositiva qua si dice che gli disturbi alimentari hanno in comune parecchie cose col nostro modo di pensare, perché alla fine, cioè, chi di noi non vuole essere magro, chi di noi non è inquieto per qualche cibo, no? Siamo sempre lì che diciamo, boh, se il cibo qua sarà buono, non sarà buono, mi farà male, eccetera. Tutti noi siamo anche abbastanza propensi a fare qualcosa di non propriamente sensato, nel senso che qualche dieta non meditata magari la facciamo. Cioè, che differenza c'è tra questa cosa qua e l'anoressia? È un'estremizzazione, no? È tanto un'estremizzazione che è difficile poi riconoscere l'anoressia vera. La ragazzina che fino al giorno prima della diagnosi era considerata una ragazzina che si si dava tanto da fare a scuola, che ci teneva al suo aspetto fisico, che stava attenta a mangiare e che era molto brava nello sport, no? Il giorno dopo diventa ossessionata con lo studio, ossessionata col pensiero del cibo e iperattiva. È una questione di misura, ovviamente, però la questione centrale, secondo me, se devo dire la mia opinione, è il fatto che il pensiero del cibo diventa un'ossessione. Mi spiego meglio. Cioè, noi tutti, nel nostro spazio mentale, noi abbiamo uno spazio mentale. Spazio mentale sono tutte le cose che pensiamo in una giornata. No? La mattina io mi alzo, cerco le ciabatte, vado a lavarmi i denti, preparo la colazione, faccio tutte queste cose qua, penso di venire a Padova a fare una conferenza, tutte queste cose. Questo è il mio spazio mentale, ognuno di noi ha il suo. In questo spazio mentale ognuno di noi ha un, diciamo, se lo spazio mentale è questo, ha una cosa tanto così di preoccupazione per il cibo e per il corpo. Così come abbiamo altre cose, no? Per esempio abbiamo preoccupazioni per l'igiene, no? Quindi stiamo attenti a non prenderci infezioni, malattie, eccetera, no? Non toccare cose sporche. Diventa un'ossessione nel momento in cui questo pallino qua nel nostro spazio mentale va a occupare uno spazio troppo grande. Funzionamento a livello, diciamo, simbolico è un po' quello di un tumore. Voi sapete, il tumore è una parte che si espande, no? E va a occupare lo spazio vitale di un organismo, quindi non lo lascia via. Questo pensiero ossessivo sul controllo del cibo, che tutti noi abbiamo, nelle persone che si ammalano di disturbo alimentare, diventa un pensiero così pervasivo che non riesco a pensare ad altro. Quindi, per esempio, ci sono ragazze che sono molto... prima che si sviluppi questa cosa sono molto interessate alla scuola, ci tengono molto, a un certo punto diventa una cosa che non ce la fanno più a starci dietro perché non hanno da pensare ad altro. Quindi l'anoressia è una cosa che richiede parecchio, che richiede una grande dedizione. Questo se vogliamo dare una descrizione a livello psichico, no? Quindi la differenza è che per alcune persone sia una cosa che in questo momento mi ha un po' preso, no? Però dopo non ci penso più, dura qualche giorno, dura una settimana, no? Mi è capitato, me la racconto perché fa un po' ridere. Allora io ho due figli, una ragazza che si è sposata da un anno, e un ragazzo, e qualche anno fa eravamo in vacanza, e a un certo punto la mia figlia torna a casa e dice: oggi non mangio. Cosa c'è? Non me la sento di mangiare. Vabbè. Il giorno dopo arriva a casa, non mangio. No, se fai il piacere adesso ti togli dalla testa questa cosa, mangi. Insomma, si sforza a mangiare, mangia qualcosa, corre in bagno a vomitare. E la prima cosa che ho pensato è: adesso dove la mando? Poi in realtà cosa è successo? È successo che eravamo in vacanza, nel mio paese, io vengo dalla Liguria, e lì aveva conosciuto un ragazzino di cui si era innamorata, l'aveva trattata male, no? E allora succede ancora oggi che quando ci sono innamoramenti o delusioni d'amore i ragazzi non mangiano, no? Succedeva una volta, continua a succedere, no? Ecco, però certo giorno non c'è stato fortunatamente, perché se no non sapevo veramente come fare. Ecco, se invece questa cosa permane, diventa uno stato stabile il mio modo di pensare. Vogliamo vederlo a un livello un pochino più sottostante, va a modificare il funzionamento di quel centro della gratificazione. comunicazione che vedevamo prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo punto del cervello ci sono delle cose che si chiamano recettori della dopamina, che si vedono con una risonanza magnetica funzionale, si vedono, sono robe, e così. Ce ne sono meno dopo. C'è una riduzione dei recettori della dopamina. Questo è un evento che capita nei disturbi alimentari, nell'obesità e in tutte le dipendenze. Questo è, diciamo, un marker biologico, se vogliamo. Chiaramente questa cosa qua non succede se l'episodio è un episodio transitorio. Comunque succede anche per quanto riguarda l'igiene, no? Nel senso che se io mi fisso sull'igiene diventa un'ossessione, io per esempio ho una ragazza che seguo, e questa la mattina quando si alza e sa che deve venire da me, la prima cosa che pensa, alla mattina appena alzata, è che dovrà aprire la maniglia della mia porta, che giustamente, come dice lei, è piena di germi, perché sono in ospedale e la tocca. Tutti noi sappiamo che è vero, solo che lei ci pensa un sacco. Non so se riesco a... non so se sono stato...
Il discorso voleva arrivare a un'altra cosa. Comunque poi, no, poi faccio la domanda. Quando ha finito, torniamo sul
argomento.
Allora, partenza, come hai spiegato, c'è un fattore importante, lo stress che ognuno di noi arriva a un certo livello. È misurabile. Che vedo proprio che mi ha spiegato piramidale, sembra quasi quello che innesca questo meccanismo che va a stimolare la adrenalina e poi la dopamina. Lo stress per noi che viviamo in questa società che siete stati dietro che è il giornale che provoca tanto male, è misurabile. Possiamo noi a dirci cosa si provoca, perché anche nella nostra mi sembra che sia veramente.
Assolutamente. Quello proprio
che
dall'avvio è quasi l'amica di Sanno
Finestra, al di là che poi
se la valenza sono anche i genitori, sono così, le mamme sono con la... Però sono anche un po' cose che hanno avuto una cattiva stampa, nel senso che è vero che poi succedono delle cose in famiglia, ma non si capisce mai perché. I genitori iperprotettivi, ok, creano una, apro una parentesi perché è chiaro che se io sono iperprotettivo mia figlia farà fatica a diventare autonoma, no? Però se ho una figlia di 30 kg un po' iperprotettivo lo divento, quindi si tratta un po' di capire se prima l'uovo o la gallina. Allora, il fatto dello stress diciamo, è misurabile da un punto di vista tecnico, no? Nel senso che basta andare a misurare quanto cortisolo produciamo. Esiste un ormone dello stress che si chiama cortisolo. Ecco, dopodiché, cosa ce ne facciamo? Relativamente poco, nel senso che lo possiamo fare se facciamo delle ricerche. Però lo stress ha una dimensione estremamente simbolica, no? Perché? Perché quello che è stress per me, per l'altro è un gusto della sfida. Cioè dipende da come io leggo questa cosa. No? Allora, non possiamo dire questa ragazza qua mi è andata male perché è andata dal professor Chiara e gli ha fatto fare un esame. No. Perché gli esami fanno tutti. Per una persona andare a fare l'esame può essere una cosa che lo stimola, no? Ecco, è il famoso stress buono, no? Anzi, diciamo che molte persone stanno male perché non hanno stimoli. No? Un'altra persona può invece non riuscire a tollerare questa cosa qua. Adesso poi ci torno un attimo su questa cosa qua, perché lei mi ha portato su una questione cruciale, che è la capacità che noi sviluppiamo nella nostra crescita di sostenere un po' di dolore mentale che è quello che ci serve per affrontare le difficoltà che incontriamo. Se noi siamo capaci di affrontare, di tollerare questo dolore mentale, no? Della delusione, del fatto di essere lasciati da qualcuno di cui ci siamo innamorati, qualsiasi cosa che ci fa male, allora la nostra crescita procede bene, no? E possiamo anche sviluppare un certo gusto della sfida. Ecco. Se questa cosa non riusciamo a farla, no? E allora diciamo che ogni cosa diventa particolarmente difficile e possiamo rischiare di andare a cercare delle scorciatoie. La scorciatoia qual è? Se dimagrisco tutto va bene, oppure, ok, mi è andata male, però a casa mi faccio un piatto di spaghetti e non ci penso più, oppure mi faccio un bacio di vino, oppure mi drogo, oppure faccio qualsiasi altra cosa che mi aiuta a non pensarci. No? Ecco, però diciamo che partiamo ancora da questa cosa, che non, cioè, la stimolazione a livello sociale c'è, cioè, dopodiché qual è la caratteristica che fa sì che andiamo in una direzione o nell'altra? Diciamo che chi soffre di disturbi alimentari ha un temperamento di base abbastanza conformista. Sono persone che hanno bisogno di avere approvazione. Sono molto brave, no? Di solito a scuola, ma perché? Perché non tollerano di non essere. Hanno paura di fare un errore, perché temono di essere giudicati male. Lì ho portato una testimonianza a questo proposito di una ragazza che soffre di bulimia. A me piace molto, trovo che sia più utile di molte considerazioni tecniche. Ecco. E dice, io lo so che mi faccio del male cercando a tutti i costi di vomitare, ma devo essere magra indipendentemente da come mi accontenterei di essere, perché quando vado in giro col mio ragazzo, lui guarda le altre ragazze e fa commenti sul loro aspetto fisico. Io mi sento sotto esame. Anche la compagnia, tutti guardano l'aspetto fisico. Se nel gruppo ce n'è una più magra di me, oppure vestita più alla moda di me, è terribile. Io devo assolutamente andare a comprarmi qualcosa di nuovo, anche se non vorrei. So che è una specie di ossessione sbagliata, ma quando la gente si accorge dei miei sforzi e mi fanno i complimenti, io sono ricompensata da tutti gli sforzi. Insomma, mi sento bene. Io la trovo agghiacciante questa cosa, però è molto chiara, no? No? Questo è il motore. Non posso tollerare di non corrispondere alle aspettative. Quindi chiaramente entriamo un po' nella categoria prima. Insomma. Sì, sì, sono. Diciamo che fatto il conto sul gruppo rischio, che sono le giovani donne dai 12 ai 25 anni, sommando le varie forme di disturbo, arriviamo anche all'8%. Vi faccio vedere qualche numero che magari può essere interessante. Ogni anno si ammalano circa 250.000 ragazze in Italia tra i 12 e i 25 anni. Ovviamente ogni anno si aggiungono. È interessante questa cosa perché ci fa capire quanto, adesso vi spiego un attimo questi numeri, quanto sia anche un fenomeno iceberg. No? Nel senso che vediamo solo la punta, non tanto per l'anoressia, vedete? Se noi andiamo a vedere negli studi su questi disturbi, quanti sono, vedete che dov'è la freccetta? Vedete? Noi, così nella comunità, su 100.000 giovani donne, troviamo 360 che si ammalano di anoressia e 1.000. E 1.500 che invece si ammalano di bulimia. Riuscite a vedere? Dal medico di base ci vanno circa 160 anoressiche, ma 170 bulimiche. Quindi già un decimo. E in un servizio specialistico come quello in cui lavoro io, le 160 anoressiche che sono state dal medico di base, più o meno ci vanno, insomma, qualcuna non ci va. Però di persone che soffrono di bulimia nervosa ci arrivano il 5%.
Quindi non è, c'è una differenza nella valutazione dei due fenomeni.
Sì,
viene considerata molto più malata, tra virgolette, l'anoressica e il fenomeno bulimico, nella normale.
Certamente, è molto più visibile, no? Ecco, però dobbiamo anche considerare che mentre l'anoressica tutto sommato è considerata malata e quindi ha intorno, diciamo, mobilità, molte attenzioni, la ragazza che soffre di bulimia, se è in famiglia, suscita delle rabbie incredibili, perché viene presa come un vizio, perché butta via il cibo, perché fa spendere un sacco di soldi. È vero che non si fa mancare niente, insomma, ricordo un caso in cui c'era una ragazza che aveva preso l'abitudine di andare a vomitare fuori casa in un posto, cioè aveva avuto un'invasione di topi, su cui c'era il padre che era su tutte le furie, insomma. Però, ecco, comunque diciamo che non sono ancora disturbi che vengono curati completamente, diciamo che ci sono molte persone che questi disturbi non li curano. E considerate che le persone che soffrono di bulimia, quindi che vomitano, sono quelle che corrono poi i rischi maggiori, perché la mortalità, ecco, l'anoressia ha una mortalità estremamente elevata, no? Tra tutte le malattie psichiatriche è quella con la mortalità più alta. Per darvi un'idea vuol dire che dopo 20 anni, se quest'anno si ammalano 100 ragazzi di 13 anni, a 33 anni si arrivano ai 90. Quindi, però come comportamento il fatto di vomitare è quello più pericoloso, perché ci espone a diciamo, complicanti che si chiamano squilibri elettrolitici che portano facilmente a buonasera, grazie, portano facilmente anche a una retrocardia, oltre a tutte le altre situazioni. L'altro giorno è arrivato un ragazzo e mi dice: ma io ho tutti i denti rotti, no? Sì, perché si cerca di insegnargli a cosa fare quando gli capita di vomitare, ecco, però questa è una cosa che dopo 10 anni capita. Ecco, quello che volevo farvi vedere anche questa cosa qua per quanto riguarda le conseguenze, no? Questo, scusate che è una diapositiva che ho fregato a una collega inglese, ci dice che la restrizione alimentare, quindi la mancanza di nutrienti importanti, si colloca in un momento di crescita in cui il cervello sta crescendo, sta facendo delle cose molto importanti, quindi il rischio è di andare a bloccare lo sviluppo. Quindi, ecco, questa è la risparmio, però vi faccio vedere queste immagini qua. Questo qua è un cervello, è un attacco di un cervello, una sezione, dentro il nostro cervello ci sono dei ventricoli, cioè c'è una parte vuota, no? Ecco, non ho un cervello normale a fianco, ma vi assicuro che quei ventricoli lì sono enormi. Cioè se l'è mangiata praticamente. È un cervello vuoto.
A causa di?
A causa della anoressia. Anoressia cronica.
Io volevo sapere qual è l'endotermina che in parte dipende anche da, cioè queste persone hanno bisogno di essere di perfezionisti per
vivere. Certamente.
Non è che il caso che anche l'educazione familiare, la figura materna,
da sì, certo, ecco, però non, io sono sempre molto assolutamente sì, io sono molto restio a diciamo dire l'educazione è la causa, perché io ho visto adesso tra 2 anni sono 18 anni che abbiamo aperto questo centro. Credo di aver visto 3-4 mila famiglie diverse. Non ce n'è una uguale all'altra. Mentre negli anni '70.